L'immagine che abbiamo scelto per questi due giorni di preghiera, il giorno di ogni santi e questo giorno della commemorazione dei fedeli defunti, la vedete lì, è l'immagine di un papà che ha sulle spalle il suo bambino e gli mostra il cielo. Con la mano destra gli indica il cielo e con la mano sinistra regge uno spago, lo spago di un palloncino. E è un cielo serale, notturno, abbiamo immaginato che indicasse la luna. E questa figura, questa immagine ci parla appunto del desiderio, dell'oltre, di quello che a volte non vediamo, di quello che non è visibile con i soli occhi di carne. E a proposito di questo, è venuto in mente un dialogo tratto da un'opera teatrale dal titolo Caligola di Albert Camus, che è stato uno scrittore, un romanziere, anche un filosofo, un saggista, vissuto tra il 1913 e il 1960. Era nato in Algeria e questa pièce teatrale, appunto il Caligola, lo ha accompagnato un po' per tutta la sua vita. L'ha pubblicata la prima volta nel 1937, ma poi l'ha rivista, l'ha riscritta nel 1941 e ancora nel 1958, nemmeno due anni prima di morire. E in quell'opera teatrale ha messo dentro molto di quella che è stata la sua ricerca personale, la ricerca appunto di dare un senso alla sua vita. E nel Caligola Camus parla di questo imperatore che vuole la luna, vuole l'impossibile. Essendo appunto un imperatore romano, Caligola, a un certo punto vuole l'impossibile e pensa di poterlo anche ottenere, proprio per il grande potere che un imperatore ha. Gli capita l'esperienza che muore una donna che amava profondamente, Cesonia. E allora, ecco, c'è questo scontro tra il desiderio dell'impossibile, desiderare la luna, e la morte. A un certo punto, lo ascolteremo dopo, Caligola dirà: ecco, gli uomini sono infelici perché muoiono. Sono fatti di un desiderio così grande, eppure la morte sembra troncare ogni aspirazione, ogni desiderio. Caligola, proprio perché potente, impazzirà. Impazzirà del suo potere. Alla ricerca di questa luna, di questo impossibile, imporrà il suo volere e avrà potere su tutti, ma assumerà comportamenti proprio da pazzo, da despota. Probabilmente Camus pensava ai vari dittatori dell'Europa degli anni 30, forse pensava a Hitler, a Mussolini, a queste persone che, concentrato nelle loro mani tantissimo potere, pensavano di raggiungere il loro desiderio, senza pensare che facendo così hanno trascinato milioni di persone nella seconda guerra mondiale e poi nella morte. Ma quello che questa sera vale la pena meditare è proprio questo: il desiderio di infinito e insieme l'esperienza cruda della morte. A un certo punto, in altri testi che Camus scriverà, a un certo punto dirà: ecco, la vita dell'uomo è proprio questo, desiderio di vita senza fine e la morte, l'esperienza della morte. Allora cosa può fare l'uomo? Farla finita prima? Suicidarsi? Dice no, quel po' di vita che abbiamo, quello che ci resta, lo dobbiamo vivere bene. E vivere bene la vita vuol dire amare. Non essere felici da soli, non arrivare alla luna da solo. Caligola aveva cercato la luna da solo, proprio per il potere grande che aveva. E allora la grandezza dell'uomo, la dignità dell'uomo sta nel rinunciare a qualcosa di suo per condividere la sua capacità, il suo bene con gli altri. E allora poi scriverà un romanzo intitolato La Peste, dove il protagonista di questo romanzo si chiama Rio, è un medico che dedicherà tutto se stesso a combattere contro la peste. Non ne guarirà molti, non salverà nessuno, perché anche quelli che Rio guarirà dalla peste poi moriranno. Ma darà la possibilità a coloro che ha guarito di vivere ancora un po'. Rio non è un santo, o meglio, per Camus l'unica santità possibile è proprio questa di questo medico che fa soltanto il suo lavoro. Ed è per Camus un'onestà profonda al bene non solo per sé. Questa vicenda di Rieu fa poi nascere nel giro di poco tempo, sempre in Camus, un altro testo che si intitola Il mito di Sisifo. In fondo l'uomo che cosa è chiamato a fare? Qual è la dignità dell'uomo? È fare come Sisifo, fare il bene e sapere che non riuscirà mai a realizzarlo del tutto, eppure costantemente ripeterlo. Sisifo era una figura mitologica che aveva questo destino. Doveva portare un masso dal fondo di una montagna in cima alla montagna. Quando arrivava alla cima, il masso gli scivolava dalle mani, rotolava giù e lui doveva ridiscendere giù, riprendere il masso e riportarlo su. E ancora, quando arrivava alla cima, il masso rotolava giù e lui ancora doveva scendere e riportarlo su. E dice Camus, questa è la dignità dell'uomo, che non si stanca mai di tornare giù e di riportare sul masso, cioè non si stanca mai di fare quel po' di bene possibile, di dare un po' di felicità agli altri. E allora Camus, che non era credente, non usa la parola santo, non usa la parola carità, usa delle parole però che evocano un po' queste dimensioni. Dice, è un'onestà disperata, ma è un'onestà, questa è la dignità. È un'onestà appunto che non viene mostrata a tutti. È un'onestà, potremmo dire noi, umile. È una tenerezza, una umanità che l'uomo è chiamato a vivere. Ecco, queste sono le riflessioni di Camus, ci provocano, penso tanto, ci fanno molto pensare che cosa facciamo noi di fronte appunto al dramma della morte, perché in questi giorni siamo chiamati proprio a meditare su questo. E penso che Camus su alcune cose ci provochi molto. Noi in che cosa crediamo? Che cos'è per noi la carità? Che cos'è per noi la vera santità? Che cosa vuol dire appunto essere testimoni di una speranza che va oltre e che giustifica e legittima il nostro desiderio di infinito? Ecco, ascoltiamo il dialogo che ci aiuta a entrare ancora di più in queste domande e poi ascolteremo Don Giuseppe. Il dialogo è tra Elicone, il servo dell'imperatore, e Caligola, appunto, l'imperatore. Comincia Elicone.
Buongiorno Caligola.
Buongiorno Elicone.
Sembri affaticato.
Ho camminato molto.
Sì, la tua assenza è durata a lungo.
Era difficile da trovare.
Cosa?
Ciò che volevo.
E che volevi?
La luna.
Eh?
La luna. Sì, volevo la luna.
Ah, e per fare cosa?
È una delle cose che non ho.
Sicuramente. E adesso è tutto a posto.
No, non ho potuto averla. Sì, ed è per questo che sono stanco. Tu pensi che io sia pazzo?
Sai bene che io non penso mai. Sono troppo intelligente per pensare.
Sì, d'accordo. Ma non sono pazzo. E posso dire perfino di non essere mai stato così ragionevole come ora. Semplicemente, mi sono sentito all'improvviso un bisogno di impossibile. Le cose così come sono non mi sembrano soddisfacenti.
È un'opinione abbastanza diffusa.
È vero, ma non lo sapevo prima. Adesso lo so. Questo mondo, così come è fatto, non è sopportabile. Ho bisogno della luna, o della felicità, o dell'immortalità, di qualcosa che sia demente forse, ma che non sia di questo mondo.
È un ragionamento che sta in piedi, ma in generale non lo si può sostenere fino in fondo, non lo sa.
È perché non lo si sostiene mai fino in fondo, che non lo si sostiene fino in fondo. E non si ottiene nulla, ma basta forse restare logici fino alla fine.
Io so ciò che pensi. Quante storie, per esempio, per la morte di una donna.
No, Elicone, non è questo. Mi sembra di ricordare, è vero, che alcuni giorni fa è morta una donna che io amavo. Ma cos'è l'amore? Poca cosa. Questa morte non è niente, te lo giuro. Essa è solo il segno di una verità che mi rende la luna necessaria. È una verità molto semplice e perfettamente chiara, un po' stupida forse, ma difficile da scoprire e pesante da portare.
Ma in fin dei conti, qual è la verità, Gaio?
Gli uomini muoiono e non sono felici.
Andiamo, Gaio, questa è una verità con la quale ci si può benissimo arrangiare. Guardati attorno, non è questa una verità che impedisca loro di mangiare, per esempio?
Allora è che tutto attorno a me è menzogna. E uno che mangia carne così è un mentitore. E io voglio che si viva nella verità. Da imperatore voglio che si viva nella verità. E io ho proprio i mezzi per farli vivere nella verità. Perché io so ciò che manca a loro, Elicone. Sono privi di conoscenza. E manca loro un professore che sappia ciò di cui si parla.
Non offenderti, Gaio, di ciò che ti sto per dire. Ma dovresti prima riposarti un po'.
Non è possibile. Non sarà mai più possibile. Dopo aver viste queste cose non è più possibile.
Perché, dunque?
Ascolta, Elicone. Sento dei passi e un rumore di voce. Non parlare. E dimentica di avermi appena visto.
Ho capito.
E ti prego, aiutami ormai.
Non ho ragioni per non farlo, Gaio. Ma non so molte cose e poche mi interessano. In che cosa ti posso aiutare?
Nell'impossibile.
Farò del mio meglio.
Un uomo, Caligola, pieno di potere, che vuole la luna, vuole l'impossibile. E già Don Giampaolo ci ha parlato di questo impossibile anche come il desiderio dell'uomo di arrivare fino al cielo, appunto, alla luna. I greci parlerebbero della hubris, della tracotanza che porta l'uomo a scalare il cielo fino a defenestrare gli dèi, che per questo poi puniscono il genere umano. Ma in questo desiderio della luna, in questo desiderio dell'impossibile, noi potremmo vedere anche l'essere umano per ciò che è. Ognuno di noi desidera, sogna, vuole, è affascinato da un oltre. Ecco perché l'immagine che ci sta davanti, con questo dito puntato verso l'altro, verso l'alto, è proprio anche il desiderio di non accontentarci e di non tacitare le domande di fondo, il perché, gli interrogativi che la vita e anche la sofferenza e la morte ci pongono. Se voi guardate quel dito del papà, è molto simile a quell'altro dito di Giovanni Battista, nella tela, nella pala d'altare. E allora qui troviamo anche una piccola, grande risposta. Giovanni Battista non indica semplicemente la luna, non indica semplicemente un oltre, ma indica un altro, quell'altro per eccellenza che è il Signore Gesù, che è venuto sulla terra proprio per salvarci. E allora in questo papà, in questo uomo che porta su di sé il figlio, porta su di sé il bambino, noi ci possiamo vedere sicuramente il passato e il presente. Già nel Medioevo si diceva che il presente è come un bambino che sale sulle spalle del papà o del nonno e può vedere più lontano, lui che è più piccolo, ma è ancora più grande sulle spalle. Possiamo vedere in questo uomo, in questo figlio, in questo bambino la storia che ci precede e che noi possiamo leggere ancora di più
proprio perché abbiamo fatto alcuni anni in più dei libri di storia, ma potremmo vedere stasera anche la persona che vogliamo ricordare. Tra poco citeremo 28 nomi, che sono 28 volti, 28 storie. Ecco, è anche il tratto di strada che magari abbiamo percorso con quella persona. Perché? Perché magari è proprio quella persona che ci ha dato la vita, che ci ha fatto vedere un modo appassionato di vivere, di cercare, di scoprire, di amare, di perdonare, di lavorare, di costruire, di continuare ad andare avanti. Perché è quella persona magari che ci ha dato luce nei momenti oscuri, che ci ha dato un po' di speranza. Abbiamo fatto un tratto di strada più o meno lungo, è proprio quella persona magari che ci ha indicato questo oltre che per noi ha un nome particolare, il Signore Gesù. Ma in quell'uomo e quel bambino ne potremmo vedere anche il nostro cuore, quando ha bisogno di consolazione, quando ha bisogno di qualcuno che cammini con lui, quando deve attingere dal più profondo di se stesso per trovare nuove motivazioni per andare avanti. In quell'uomo con quel bambino sulle spalle noi vediamo esattamente Gesù di Nazaret, che ha preso su di sé la condizione umana. E se noi siamo qui oggi per alimentare la nostra speranza nella risurrezione, è proprio perché? Perché questo Gesù di Nazaret con la sua croce è salito un monte, ma non come Sisifo per tornare poi nella fatica del salire col masso. Il masso del sepolcro lui l'ha distrutto ed è vita ed è Pasqua ed è risurrezione. Ecco allora che ciò che poteva sembrare semplicemente un desiderio di avere e avere più e avere sempre di più e avere tutto, Caligola diventa nel nostro cuore questa insaziabilità di fondo. Perché? Perché c'è qualcosa di insopprimibile che chiede che noi gli diamo spazio, che noi gli diamo tempo, che noi lo possiamo alimentare col nostro pensiero, con la nostra fede, col nostro volerci bene, col nostro camminare insieme. Voglio la luna, voglio l'impossibile, ma quell'impossibile ha un volto, una storia, un nome: Gesù, nostro Salvatore.